redigio.it e la storia continua. Dialoghi e il parroco guaritore. Anche nelle nostre città ci sono ancora oggi dei guaritori, come quelli che dicono di avere un fluido particolare nelle mani, ma anche promotori di farmaci che tali non sono, perché non sono stati sottoposti ai controlli richiesti, quelli necessari per dimostrare le loro reali proprietà terapeutiche. È il caso della omeopatia. Si sa bene che quando un malato, tanto più se grave, non riesce a trarre giovamento dalle cure normali, tende spesso ad andare in cerca di miracoli, affidandosi a terapie fuori dalla scienza. In passato l'impotenza della medicina predisponeva certamente i malati e i disabili di ricorrere ancora più di oggi ai guaritori. E il terreno era molto favorevole per guaritori e ciarlatani di tutti i tipi, anche se bisogna dire che la Chiesa cercava di non alimentare il fenomeno e mostrava una certa diffidenza. Anche i pretesi guaritori, d'altra parte, a volte si autoconvincevano e finivano loro stessi per credere di avere dei poteri, altre volte invece erano palesemente degli imbroglioni. Non è sempre facile stabilire se erano di buona fede oppure no. Per esempio, alla fine del Seicento ci fu un caso interessante in Piemonte, quello del parroco di Santena vicino a Torino, Giambattista Chiesa. Nell'estate del 1697, all'improvviso, questo parroco comincia a fare esorcismi e a guarire i disabili. L'arcivescovo lo convoca a Torino per vederci chiaro e il parroco si presenta all'arcivescovado seguito da una gran turba di gente che cresce continuamente. Storpiati, zoppi, gobbi e altre persone difettose, come si diceva nel linguaggio dell'epoca. Sono così tanti che assediano l'arcivescovado, per cui il parroco è tenuto chiuso per 3 giorni nel palazzo del marchese di Santena, il feudatario del suo paese. Una commissione di una dozzina di ecclesiastici, nominati dall'arcivescovo, lo esamina, per vedere se nelle sue pretese guarigioni non ci sia puzza di stregoneria. Poi decide che è solo un povero parroco di campagna ignorante e lo lascia andare, proibendogli però di continuare. Quindi l'arcivescovo diffidava delle sue guarigioni. Anzi, non ci credeva affatto. Ma il Chiesa, invece di tornare a casa, va in altri posti dove continua a esorcizzare, sempre seguito dalla folla, e la cosa straordinaria è questa. Tiene un quaderno dove segna tutti i casi, con i particolari. In tutto registra 539 guarigioni in un mese e mezzo, di cui 109 storpi o paralitici, 18 ciechi, 13 sordi, eccetera. E fa fare dei certificati notarili per poterli esibire in tribunale. Ne guariva in media 18 al giorno, esorcizzandoli. Diceva che i loro mali erano colpa del diavolo, che se non si fosse il diavolo, la gente vivrebbe 400 anni, come i personaggi della Bibbia, e non al massimo 70. Bisogna ricordare che allora, a 70 anni, si era già molto vecchi e la speranza di vita era considerevolmente più bassa nel Medioevo. Ma l'arcivescovo non interviene. Quando vengono a sapere che lui continua, lo fermano, lo sospendono dalla parrocchia, lo rimandano a casa e istruiscono il processo. Nel processo interrogano molta gente che ha avuto notizia delle guarigioni miracolose. Risulta che i guariti sono tutti malati come prima, ma se qualcuno dice di sentirsi anche un po' meglio. Risulta anche che dopo gli esorcismi il Chiesa suonava il violino insieme con un suonatore che si portava dietro e ordinava ai guariti di ballare. Guariva anche gli animali. Una volta aveva guarito un cavallo, benedicendolo con l'acqua santa e appendendo al collo un biglietto con la formula in latino. E i medici cosa dicevano? Questo è il guaio. Dagli interrogatori si capisce che non c'è concorrenza né rivalità fra medicina e esorcismo. Tutti vanno dall'esorcista dopo che hanno provato la medicina senza giovamenti. I medici vogliono giustificarsi, spiegare come mai non sono riusciti a guarirli e dichiarano che quelle malattie non avevano cause naturali. Quindi, grazie al sovrannaturale, la medicina è deresponsabilizzata e non perde affatto prestigio. Ma questo parroco di campagna, ignorante, come diceva la commissione d'inchiesta, era sincero o era un truffatore? Dirlo con certezza non è facile, ma ecco che cosa è saltato fuori. Poco prima dei fatti, i suoi parrocchiani l'avevano denunciato all'arcivescovo perché rifiutava di seppellire i poveri senza pagamento anticipato, esorcendo loro le poche cose che avevano. Da uno, per seppellirgli la madre, si fa dare un fucile perché era un cacciatore arrabbiato. Da altri la collanina di granate o addirittura la camicetta della morta. A quell'epoca, sa, erano tutti poveri, non si buttava via niente, qualsiasi oggetto aveva un valore. Anche la gestione dei fondi parrocchiali non è troppo chiara. E qualche domenica Don Battista, Gian Battista, non dice messa perché è andato a caccia. Quella volta l'arcivescovo lo perdona, lui torna a casa in mezzo ai parrocchiani che ce l'hanno con lui. Ed ecco che all'improvviso scopre di essere un guaritore. Comincia a fare esorcismi e a guarire i malati. Giudichi lei se era sincero oppure no. www.redigio.it E la storia continua.